Paolo Silvestri, che è grande studioso di amianto in Italia. Buongiorno Silvestri, ben trovato a lei.
Buongiorno a voi.
Perché vi segnaliamo la pubblicazione su una autorevolissima rivista scientifica internazionale insieme ad Alessia Angelini di un importante articolo che riguarda che cosa, Silvestri? In sostanza un sostitutivo dell'amianto disponibile in Italia fin dalla fine dell'Ottocento. Cosa avete scoperto?
Ma allora, intanto c'è da premettere che è una scoperta tarda, perché purtroppo il male è già stato fatto. Consultando dei documenti che sono stati acquisiti in vari cantieri navali durante indagini giudiziarie negli anni 10, vennero fuori alcuni documenti di questo materiale che si chiama martinite, o meglio che si chiamava martinite, e che fu sviluppato da una piccola azienda del torinese, appunto la manifattura Martini, che dette appunto il nome anche al materiale, e che era composto sostanzialmente di lana di scoria, molto simile alla lana di vetro che abbiamo ancora oggi, o lana di roccia, insomma, no? Quindi, e la scoria di alto forno era molto disponibile in quella zona del Piemonte, perché vi erano le vecchie acciaierie francesi successivamente acquisite dalla Fiat, e quindi era sostanzialmente un sottoprodotto di acciaieria. La grande idea della manifattura Martini fu quella di mischiare a questa lana di scoria, che non sviluppata magari qualche decennio prima, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, ma che non avevano un legante per poterla tenere insieme. Loro svilupparono questo legante, che poi è amido sostanzialmente. Legando queste fibre era possibile costruire dei pannelli o dei rivestimenti per condotte da essere termoisolate, e quindi cominciarono a commercializzare questo prodotto, e con questo prodotto furono isolate dal fuoco e coibentate tutte le navi in acciaio della Marina Militare Italiana, della Regia Marina Italiana, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento.
Questa è una storia pazzesca, questa, veramente strepitosa. E funzionava come l'amianto?
Funzionava meglio dell'amianto, per alcuni aspetti, premetto, non sarebbe stato possibile utilizzare la martinite nel cemento amianto, no? Cioè nell'amianto che veniva mescolato con il cemento.
Certo.
Però sarebbe stato possibile costruire tutta una serie di manufatti che tra l'altro potevano essere messi al posto di quelli di amianto, tra l'altro costando sostanzialmente anche meno, ma quello che interessa oggi da un punto di vista della descrizione storica, e basta, ripeto quello che ho detto all'inizio, cioè è una descrizione storica che ci consente di contrastare per esempio coloro che sostengono che l'amianto doveva essere usato perché non c'era un prodotto sostitutivo.
Infatti.
Eccetera eccetera, no? Quindi questo però ecco, l'avrebbe potuto sostituire in una delle forme di amianto più rischiosa anche per quanto riguarda la diffusione delle fibre in aria, le coibentazioni cosiddette.
Certo.
Fino a una certa temperatura, perché la lana di scoria resiste fino a temperature di 500 gradi, ma comunque cioè, a questo punto si parlerebbe di milioni di, soltanto quello che è stato utilizzato in Italia, ma consideriamo anche quello che è stato utilizzato nel mondo.
Ma come mai poi la cosa non è decollata come avrebbe dovuto e potuto, evidentemente? Questa è una domanda banale, ma immagino se la stiano ponendo anche i nostri ascoltatori in questo momento.
Ma penso, allora, la prima sicuramente quella delle multinazionali dell'amianto, che erano sicuramente molto più potenti della piccola ditta Manifatture Martini di Venaria Reale vicino a Torino.
È chiaro.
L'altro è la capacità produttiva, perché essendo una ditta che aveva, non avrebbe sicuramente potuto fornire un mercato più vasto di quello che ha fornito nei primi anni del Novecento. Ottennero delle medaglie d'oro e dei brevetti anche a livello internazionale che abbiamo ritrovato e che sono anche riportati nell'articolo. E poi quello che abbiamo saputo dalla viva voce di un ex dipendente è che l'azienda non era molto incline all'innovazione tecnologica, tant'è vero che l'azienda chiude nel 1986, quando già negli anni 80 si incomincia a sostituire l'amianto, perché la notizia che l'amianto è un cancerogeno ormai era già diffusa. Quindi questi sono sostanzialmente.
Però infatti un ascoltatore comunque ci fa notare che ai tempi di cui stiamo parlando nessuno sapeva della pericolosità dell'amianto. L'ascoltatore Gianni ci scrive su WhatsApp, insomma, questa è una riflessione poi va fatta.
No, questo non è esatto, perché addirittura ai primi del Novecento ci fu un processo penale a Torino per malattie professionali, quindi diciamo che è stato tenuto nascosto per molti anni ad arte, però già nel 36 si stabilisce la cancerogenicità per il polmone e nel 60 la cancerogenicità per la pleura, per il mesotelioma.
Per il famoso mesotelioma. Grazie sì. Stefano Silvestri per queste informazioni, per queste riflessioni, buona giornata anche a lei.
Grazie molte, buona giornata a tutti.